Vangelo di Matteo, capitolo 12, dal versetto 33 alla fine del capitolo. Allora, piccolo riassunto di quello che avevamo visto. Qui c'è un discorso che Gesù fa davanti ai farisei che ripetutamente cercano di trovare un motivo per coglierlo in fallo. Il ragionamento si sviluppa molto da lontano, perché inizialmente i farisei lo attaccano direttamente dicendogli che appunto i suoi discepoli fanno le cose proibite nel tempo di sabato, tipo mangiare le spighe. Poi lo attaccano perché guarisce quello che aveva la mano paralizzata, e dopo lo attaccano perché gli dicono che quando caccia i demoni lo fa con la potenza di Satana, di Belzebù. Quindi a questo punto Gesù fa un ragionamento, e l'inizio del ragionamento è nei versetti che abbiamo visto la volta scorsa, in cui dice: ma se voi dite che io scaccio i demoni nel nome dei demoni, ma com'è possibile? Cioè, un regno che è diviso in se stesso non può stare su, e una casa che è divisa in se stessa è destinata al fallimento. Quello che viene nel versetto 33 è uno sviluppo di questo ragionamento, perché dice: se prendete un albero buono, il suo frutto sarà buono, se prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo. Dal frutto infatti si conosce l'albero. Perché dice questo? Perché i farisei prima l'avevano attaccato sulle opere, tipo che guariva, cioè un'opera buona, ma loro dicevano che non era permesso inizialmente addirittura sui bisogni materiali, cioè una fame deve mangiare, non si può fare perché è di sabato. Allora, dopo, siccome su questa sono rimasti scornati, l'hanno attaccato sul fatto che guariva in tempo di sabato, quindi gli contestavano di fare non il male, ma di fare il bene nel momento sbagliato. E Gesù dice: è sempre il momento di fare il bene. Dopodiché gli contestavano il fatto di scacciare i demoni, dicendo che se scacciava i demoni era per la potenza del demonio, quindi lui veniva dal demonio. Allora lui dice: ma un albero buono fa frutti buoni, un albero cattivo fa frutti cattivi. Se il demonio è cattivo, non può fare opere buone. Quindi lui dice: se il ragionamento è questo, implicito, è una cosa buona che una persona indemoniata non abbia più il demonio? Evidentemente sì. Io ho tolto il demonio da questa persona? Sì. Come fa a venire dal diavolo una cosa buona? Perché il diavolo fa cose cattive. Se il diavolo fa diventare uno indemoniato, non è che poi si toglie. Cioè, se lo fa diventare indemoniato, deve fargli del male. Quindi è difficile che con la stessa potenza di chi l'ha indemoniato si tolga anche il demonio, no? E dice... Questo però, questo è il significato, diciamo, del versetto è questo. Però per noi cosa significa? Perché potrebbe sembrare, come purtroppo è sembrato in un'eresia che poi è confluita nel pensiero protestante, è quello di dire: allora qui Gesù ci sta dicendo che se nasci buono farai solo cose buone, se nasci cattivo sarai solo cose cattive, tipo una predestinazione. Cioè, il calvinismo in particolare, però anche i protestanti l'hanno poi sviluppato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu in realtà non hai libertà di scelta, cioè se tu nasci albero cattivo farai solo frutti cattivi. Questo però Gesù non lo dice in questo senso, qui lo dice per fare un esempio, ma non ha mai detto, anzi, il fatto stesso che Gesù viene a invitare alla conversione, si convertono i cattivi per diventare buoni, non è che si convertono i buoni per diventare cattivi. Quindi significa che bisogna leggerlo così: finché un albero è buono fa frutti buoni, finché un albero è cattivo fa frutti cattivi, così è da leggere. Il che significa che se io ora sono cattivo perché non mi sono convertito, farò solo frutti cattivi, ma se mi converto e divento buono potrò fare buono. Ma fino a quando? Finché rimarrò buono, perché non è che se uno è buono, tipo il battesimo lo fa diventare cristiano, farà solo più il bene, può fare anche il male, ma non perché l'albero buono faccia i frutti cattivi, è che si è trasformato in un albero cattivo, ok? Quindi il fatto di diventare albero buono o cattivo dipende dalla nostra volontà e dalla grazia di Dio, cioè dall'aiuto che Dio ti dà nel rimanere buono o nel farti pentire di essere cattivo. Allora ecco che dopo gli chiama razza di vipere: come potete dire cose buone voi che siete cattivi? Lì dà un giudizio pesante. Prima di tutto, razza di vipere non è chiaramente sicuramente un complimento, perché la vipera, il serpente, era legato sempre al male. Il primo modo con cui il diavolo si manifesta all'uomo è sotto forma di serpente ad Eva, no? Quindi qui razza di vipere significa che siete stirpe del diavolo, cioè nel senso che diciamo il vostro padre è il diavolo, lo dice esplicitamente anche in altri punti del Vangelo, voi avete per padre il diavolo e quindi fate le sue opere. Perché gli dice razza di vipere? Perché loro, gli ebrei, si gloriavano di essere stirpe di Abramo, cioè dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, erano i patriarchi santi che avevano dato origine al popolo di Israele e agli ebrei, e quindi loro, dicendo di avere questi illustri progenitori, si sentivano in diritto di poter giudicare Gesù. E lui li chiama razza di vipere perché dice: quelli non sono i vostri veri genitori è il demonio che vi fa dire cose cattive, perché voi siete cattivi. E anche in questo caso bisogna guardare che Gesù, quando lo lusingavano, cioè nel senso gli facevano le domande in maniera subdola, lui o lo attaccavano in maniera diretta, cioè lui in quel caso rispondeva sempre in maniera mite, cioè non attaccava mai a sua volta. Però nel momento in cui cercano di, e vedremo soprattutto dopo quando gli chiedono un segno, cercano di lusingarlo, di adularlo, lui risponde in maniera seccata. Perché? Perché così ci dimostra che non bisogna cedere né quando le persone ti attaccano e diventare a tua volta e fare il male, ma non bisogna neanche cedere quando le persone ti lusingano con malizia e quindi lasciarsi portare dai complimenti a fare qualcosa che non bisogna fare. Quindi in quel caso bisogna reagire invece con forza. Quindi le due passioni, che sono quelle della superbia, cioè nel cedere al complimenti altrui, o l'ira, che è quella di attaccare quando si viene attaccati, non bisogna, Gesù ci insegna a non cedere a queste due cattive passioni. E poi dice una cosa che sviluppa un discorso molto esigente, come il Vangelo lo è sempre, però in certi punti lo è di più, e dice: la bocca parla dalla pienezza del cuore, no? Come conclusione del ragionamento sull'albero buono e cattivo. Quindi cosa significa? Che se il tuo cuore è pieno di malizia, molte volte tu non la dici. Cioè nel senso, quando tu pensi male di una persona, non sempre lo dici. Alcune volte lo pensi, non lo dici perché ci sono altre persone, non vuoi far brutta figura, oppure non vuoi crearti un nemico, cose del genere, ma dentro sei pieno di malizia. Quando arrivi a dirla, vuol dire che è come la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè sei così pieno di malizia che arrivi anche a dirla fuori. Ma non è solo quello che dici, è tutto quello che hai pensato il male. Quindi lui dice, non è per il fatto che uno una volta parla male di uno o dice una cattiveria che sia quello il peccato, perché anche quello lo è, ma è il fatto che per arrivare lì è pieno di malizia e di cattiveria, e questo è peggio ancora. Perché? Perché ci dice che praticamente, siccome Dio vede la nostra intenzione, vede l'interno del nostro cuore, ci giudica anche per le intenzioni, non solamente per quello che diciamo. Cioè non è che se uno pensa male dell'altro tutta la vita ma non lo dice mai va in paradiso, perché è la stessa cosa che se lo dice una volta o lo pensa tutta la vita. Cioè nel senso, non è il dirlo, perché dice la bocca parla della pienezza del cuore, cioè il sovrabbondanza, quando proprio non ce ne sta più dentro la testa esce fuori nella bocca, no? E poi dice invece: l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, l'uomo cattivo dal tuo cattivo tesoro trae cose cattive. Quindi vuol dire, se tu ti abitui a pensare bene delle persone, a voler bene agli altri, a non rispondere alle offese, tutte le cose che ci aveva insegnato nei capitoli precedenti delle beatitudini, quando si tratterà di parlare, parlerai con mitezza, con gentilezza, per edificare gli altri, per far del bene agli altri. Ma se tu nutri dentro di te l'invidia, la cattiveria, la gelosia, la malizia, eccetera, eccetera, quando parli, parlerai con quello che è dentro. E quindi ciò che dici praticamente viene fuori da quello che sei. E dice: di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, perché in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Anche qui è pesante, perché ti dice di ogni parola infondata, cioè infondata vuol dire ciò che non è necessario, cioè quali sono le parole necessarie? Quelle che servono ad aiutare gli altri, quelle che servono a fare del bene, tutte le altre non sono necessarie. Ma allora qui Gesù ci sta dicendo che se uno chiacchiera del più e del meno, così per scherzare con gli amici, non va bene? No, non sta dicendo questo. Però se uno, per dire, si trova con gli amici e sparla di altri amici, quelle sono parole infondate. Cioè, non servono a fare del bene a nessuno, non servono a correggere la persona. Se tu vorresti correggere la persona, vai dalla persona e con spirito amorevole gli dici: guarda, ti stai comportando non bene, dovresti cambiare questo e quest'altro. Se lo fai alle sue spalle, chiaramente non è una parola fondata. E tutto ciò che noi diremo sarà la base del nostro giudizio. Però attenzione, non solo quello che diremo con la bocca, però qui l'ha spiegato bene, tutto quello che diremo dentro di noi, con la nostra voce interiore, cioè tutto quello che saranno le nostre parole, quindi anche i nostri desideri cattivi, non so, magari uno nutre odio e vuole uccidere una persona, poi per vigliaccheria non lo fa, non è che sia una persona buona, è cattivo, ma è così vigliacco che non lo fa. E non è che gli vuole bene, quindi Gesù è più esigente, cioè ci chiede di essere già all'interno buoni e non solamente di non fare il male all'esterno, perché così è quello che facevano i farisei. Cioè i farisei dicevano: siccome io faccio digiuno, mi lavo le mani prima di mangiare, faccio tutto quello che è richiesto, vado nel sabato al tempio, eccetera, eccetera, allora sono buono, mentre gli altri che non lo fanno sono cattivi. Che poi è alla base della mentalità protestante. I protestanti, siccome pensano che siamo predestinati, cioè che noi Dio abbia già deciso se siamo dannati o meno, e l'abbia deciso fin dall'inizio, cioè nel senso, perché ha detto: a te ti faccio buono e quindi tu, anche se farai tutti i peccati del mondo, alla fine ti perdonerò. Te ti faccio cattivo, quindi anche se ti sforzi di non essere cattivo, tanto alla fine farai la cattiveria e sarai condannato. Lo sto semplificando, però alla base della loro teologia è questa. In questo caso qua, qui ti dice, non è così, perché praticamente dipende molto da quello che noi abbiamo nel cuore. Poi è chiaro che la grazia di Dio, cioè la capacità di pentirsi quando si fa il male e di resistere alla tentazione di fare il male, quindi da una parte non farlo, dall'altra pentirsi se lo si fa, dipende dalla grazia di Dio. È Dio che ti dà questa forza, sia di resistere al male, sia di pentirti se hai fatto il male. Ma noi dobbiamo corrispondere, cioè dobbiamo metterci il nostro impegno. Quindi qui ti dice, attenzione, che non basta apparire buoni, perché dicevo prima i protestanti, perché la loro etica è questa: tutto ciò che è in pubblico deve essere fatto in modo ineccepibile, proprio la classica, etica puritana, no? Cioè nel senso, quando tu sei in pubblico devi mostrarti religioso, devi vestirti in un certo modo non appariscente, perché quello è il segno con cui gli altri vedono che tu sei tra gli eletti, cioè tra quelli che si salveranno. Se invece in pubblico ti comporti male, allora gli altri danno: vedi, quello lì che si comporta male è predestinato a essere cattivo. Quindi l'etica protestante fa sì che in pubblico ci si comporti sempre in maniera educata, in maniera garbata, cose del genere. È un po' alla base di quello che oggi è il politicamente corretto, cioè di non urtare mai nessuno, essere sempre, sempre molto, cioè all'apparenza essere buoni. Perché? Perché l'apparenza è il modo con cui tu dimostri agli altri che sei una brava persona, una persona rispettabile. Se no, se ti comporti male, se sei un disonesto, o se le persone pensano male di te, non sei educato, le persone penseranno che sei un dannato, cioè uno che, non avendo questa cortesia, questa modo di apparire buono, è cattivo nell'animo. E Gesù invece dice, non è così, cioè l'uomo parla in base alla sovrabbondanza di quello che ha dentro, cioè nel senso che puoi anche fingere, però poi quello che sei dentro, alla fine prima o poi viene fuori. Allora ecco che a questo punto altri scrivi e farisei lo interrogano: maestro, vorremmo tu ci facessi vedere un segno vuol dire un miracolo, cioè un miracolo. E lui dice, una generazione perversa e adultera pretende un segno. Allora, perché dice perversa e adultera? Allora, perversa vuol dire malvagia, che si è pervertita, cioè pervertirsi nel termine etimologico vuol dire girarsi contro la propria vocazione, cioè Dio ti chiama a essere buono, Dio ti chiama a stare con lui e tu ti perverti. Nel popolo, qui non era ancora Gesù morto e risorto, quindi si sta ancora parlando della mentalità dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento Dio aveva scelto il popolo ebraico per diventare il suo popolo, e gli aveva dato una legge. E questi, la prima cosa che avevano fatto, la prima legge era: non avrai altro Dio fuori di me. La prima cosa che loro avevano fatto è farsi un vitello d'oro per adorarlo. E quindi Dio aveva condannati a vagare praticamente nel deserto per 40 anni prima di arrivare alla terra promessa, perché lui li aveva salvati e questi ovviamente avevano subito. Da lì il popolo ebraico ha infilato una infedeltà continua all'alleanza di Dio, per quello lo chiama adulteri. Adulteri perché l'adultero è chi si sposa con uno e poi va con un altro. Allora loro erano sposati con Dio perché avevano fatto questa alleanza, questo patto, però poi dopo adoravano gli dei degli altri popoli o l'idolatria. L'idolatria è: fai finta di adorare Dio, ma in realtà adori il denaro, il successo, l'apparenza sociale, cosa dire. Idolatria è quello. L'altro è paganesimo, cioè nel senso quando vai praticamente ad adorare altri dei, proprio fisicamente, altri dei che non sono Dio. L'idolatria invece è: tu a parole dici che adori Dio, ma nel tuo cuore in realtà hai altri dei, che sono il denaro, il successo, la ricchezza, tutto il sesso, cioè qualsiasi cosa, quella è idolatria. Cioè non sei veramente fedele a Dio. E allora dice: nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona profeta. Giona era un profeta che Dio aveva chiamato per andare a predicare alla città di Ninive, che non era una città degli ebrei, e gli aveva detto: i niniviti si comportano male, se non si convertiranno e non faranno penitenza, io distruggerò la loro città. E Giona aveva detto: cavolo che vado a dire in una città di gente che di malvagi che si devono convertire, se no mi prendono e li ammazzano. E aveva cercato di scappare salendo su una nave, ma Dio aveva fatto affondare la nave e un pesce l'aveva mangiato, un enorme pesce. Era rimasto 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, si era pentito e a quel punto lì il pesce l'aveva ributtato sulla spiaggia e lui era partito, era andato a Ninive, aveva predicato e Ninive si era convertita e Dio non l'aveva distrutta. Quindi questa è una storia dell'Antico Testamento. Perché Gesù dice sta roba? Perché Gesù starà 3 giorni e 3 notti nella tomba prima di risorgere, il venerdì, il sabato e la domenica. Quindi lui dice: l'unico segno che vi darò è questo. Non poteva dire risorgerò dai morti, dopo che gli avevano già detto di tutti i colori, se avesse ancora detto che sarebbe risorto dai morti, figurati come avrebbero ovviamente attaccato e preso in giro. Quindi glielo dice in maniera che è vero quello che dice, ma non lo capiscano. Come vi avevo già spiegato, Gesù quando parla in parabole lo fa perché chi è, in questo caso sì, predestinato, ma nel senso che Dio gli ha dato la bontà d'animo per seguire Gesù, capisca. E chi invece è intelligente, acculturato, cose del genere, ma malvagio, non capisca. E quindi ovviamente non hanno capito cosa volesse dire questo segno di Giona profeta, cosa poteva voler dire, no? Perché dice: il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Che può voler dire tutto e niente. Cioè sono... Poi dopo dice: quelli di Ninive, eccoli qua, si alzeranno a giudicare questa generazione, la condanneranno, perché loro si convertirono alla predicazione di Giona. E dice: io sono più di Giona, sono Dio. Lui era un profeta, quello parlava in nome di Dio, lui parla da Dio. E loro non l'ascoltano. Quindi dice: quando arriverà la fine del mondo e quelli di Ninive risorgeranno, si alzeranno e condanneranno voi, perché diranno: noi solo per il profeta ci siamo convertiti. Voi che avete avuto il Dio che il profeta annunciava, non vi siete convertiti. E poi dirà: la regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, perché venne dall'estremità della terra per ascoltare Salomone. E qui c'è più di Salomone. Allora, chi era la regina del sud? Era la regina di Saba, era una regina di grandissima ricchezza e intelligenza. Aveva saputo, perché si era sparsa la voce, che Salomone era l'uomo più saggio e più sapiente del mondo, ed era partita da lontanissimo dove abitava lei per andare a sentire la saggezza di Salomone e farsi istruire. Allora qui ci sono due, sono i niniviti, Dio manda il profeta loro, però loro non sono mandati, cioè però quando lo ricevono si convertono. Qui addirittura va più oltre, dice: c'è una che, anche se non è andato nessuno da lei, è lei che è andata a sentire. E quindi quella, quando ci sarà il giudizio finale, si alzerà e dirà: ma come, a voi vi è venuto il Dio e non l'avete ascoltato? Io sono andata ad ascoltare Salomone, che era un uomo, che parlava della sapienza di Dio, ma non era la sapienza di Dio, invece Gesù è la verità e non l'avete ascoltato, quindi si alzerà a giudicarvi. E poi qui abbiamo la parte più complessa di questo capitolo, perché dice: quando uno spirito immondo esce da un uomo, un demonio esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito, e tornato la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende 7 spiriti peggiori di lui e entra a prendervi dimora, e la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione perversa. Che cosa vuole dire questa cosa qui? Perché è veramente complicata. Allora, può voler dire tante cose. Allora, siccome prima lui aveva tolto il demonio da uno spirito indemoniato, si aggancia a questa cosa qua e dice: se io tolgo lo spirito immondo non è che si distrugge, va via da quel corpo, ma da qualche parte deve andare. Dove va? Per luoghi aridi cercando sollievo. Luoghi aridi cercando sollievo. Cioè, se ne va nei deserti, potrebbe dire. Il deserto è legato al fatto che non c'è vita, e quindi lì lui cerca sollievo perché si allontana da dove è stato cacciato, però non ne trova. Perché non ne trova? Perché lo spirito immondo nasce per tentare gli uomini, cioè per fare del male. Quindi se vai in un posto dove non c'è nessuno, non trova sollievo. Trova sollievo perché prima lo hanno cacciato e quindi gli hanno fatto del male, l'hanno come strappato via dal corpo in cui era. Però poi va per spiriti aridi, non trova, in luoghi aridi non trova. Oppure può voler dire gli luoghi aridi sono le persone temperanti, cioè quelle che vivono bene. Infatti Gesù all'inizio, se vi ricordate, della sua missione, è andato nel deserto per prepararsi, e lì il diavolo l'ha tentato. Però il luogo arido, il deserto, è il posto dove tu puoi vincere la tentazione. Cioè, se tu ti spogli dell'attaccamento al cibo, al denaro, al sesso, ai piaceri, tutte queste cose, e le lasci via, il demonio non ha piglio per poterti tentare, perché tu non vuoi niente. Vuoi solamente fare la volontà di Dio. Quindi come fa? Allora, il luogo arido può essere quello. Cioè, il demonio esce da una persona indemoniata, no? Una volta che esce di lì, cerca di entrare in qualcun altro. Ma siccome le altre persone sono buone, non ci riesce a entrare. Quindi non trova sollievo, e cosa fa? Ritornerò dove ero prima. Si fa quest'idea. E tornando, cosa trova? Trova la casa vuota, spazzata e adorna. Cioè, la trova vuota. Vuota vuol dire che Gesù l'ha tolto il demonio, ma, tipo il battesimo anche per noi, no? Ma se tu non fai le opere buone, cioè se non ce la riempi sta casa, se non la vivi, se non la abiti, rimane vuota. E quindi il demonio ritorna, la trova vuota e dice: oh, guarda. E poi dopo la trova spazzata, perché ha tolto via tutte le colpe che avevi prima, quindi tu sei un po' sicuro di te stesso, perché dici: io sono stato perdonato, quindi adesso ho chi è stato tolto il demonio, no? E adorna. Cosa vuol dire? Adorna si è che le ha messo degli ornamenti, ma questi ornamenti non sono gli ornamenti della virtù, ma sono gli ornamenti dei piaceri. Cioè, invece di essere un luogo arido dove il demonio non può entrare, l'ha riempita di cose, quindi praticamente di nuovo soldi, piacere, eccetera eccetera. Il demonio torna e ha piglio per entrare. Non solo, ma dice: to guarda, è meglio di prima, prende altri 7 spiriti peggiori di lui. Perché 7? Perché i vizi sono 7. Quindi dice, è come dire, se tu prima avevi un vizio e per grazia di Dio sei riuscito a toglierlo, se poi non ci metti del tuo nel rimanere fedele a questo nuovo modo di comportarti, cosa succede? Che quel vizio ti ritorna, ma peggio di prima, perché ti tornano anche tutti gli altri, perché tu pensavi di essere sicuro di aver eliminato quel vizio e in realtà la tua superbia ti fa rientrare tutti gli altri 7. E in più, trovando questa casa bella bella spaziosa, ci entrano dentro, e così la tua condizione è peggio di prima. E sarebbe stato meglio tenersene uno solo che averne poi 7, no? Quindi lui dice: questa generazione perversa avrà questo comportamento. Perché? Perché Gesù è venuto, ha cacciato via il demonio, ma non è stato accettato Gesù. E quindi il demonio se n'è andato quando è arrivato Gesù, perché ha lavato via il peccato del mondo. Ma chi non ha accettato Gesù si trova vuoto, perché non c'è il demonio ma non c'è neanche Gesù. E quando il demonio torna è peggio di prima. Oppure un'altra interpretazione che hanno dato, questa è andata soprattutto nei primi secoli della Chiesa, dove c'erano tanti che siccome non era chiarissima la dottrina, perché chiaramente era appena iniziato il cristianesimo, molti sbagliavano e facevano eresie e quindi insegnavano cose sbagliate. Allora qui alcuni padri della Chiesa hanno interpretato dicendo: quando tu ricevi il battesimo e diventi cristiano, sei come quello che lo spirito è stato cacciato. Ma se non ti riempi di buone virtù, quindi non vivi la vita dei cristiani, ma fai solo finta di essere cristiano, o peggio ancora, vai ad avere dei comportamenti che sono quelli che avevi prima o anche peggio, arrivano altri 7 spiriti e quindi ti fanno diventare un cattivo cristiano che poi aderisce alle eresie e quindi diventa peggiore di prima. Perché prima perlomeno eri scusato dal fatto di non conoscere il cristianesimo, dopo invece lo sai e quindi se ti comporti male non va bene. Non so se è chiaro, è un passo oggettivamente molto difficile, cioè nel senso non è che ci sia uno che è venuto a dirci cosa vuol dire di specifico. Nella tradizione della Chiesa sono date queste interpretazioni, che comunque ci servono per vivere bene, nel senso che anche solo l'interpretazione morale di dire, attenzione, che non è che quando uno riesce per una volta a vincere un suo vizio, non so, uno che è lussurioso, se una volta riesce a non essere lussurioso, o uno che è iracondo, non essere iracondo, non è che da quella volta canta vittoria perché è diventato buono, perché se non fa attenzione, dopo è peggio di prima. Cioè quando ricadi in un vizio che hai tolto, un po' ma come anche i vizi come mangiare, quello del genere, uno fa la dieta ferre, e poi dopo se non ti alimenti normalmente, ritorni a mangiare e diventi più grasso di prima. Questa è una cretinata perché è una cosa fisica, ma a livello spirituale funziona uguale. Quindi bisogna fare attenzione che la nostra conversione non deve essere di facciata, non deve essere solamente una roba così che gli dà una spazzata e via. Deve essere qualcosa che veramente ci cambia dall'interno. E alla fine del capitolo ci insegna un'altra cosa. Ci dice: mentre parlava ancora la folla, sua madre e i suoi fratelli cercavano di parlargli, cioè chiedevano di lui, no? Allora, prima di tutto qua, sua madre era Madonna, no? I suoi fratelli chi erano? Perché uno ha detto, ma allora Gesù aveva dei fratelli, quindi allora Maria non è stata vergine per sempre, perché una volta è stata, diciamo, concepita con lo Spirito Santo, ma l'altra volta non è che lo Spirito Santo, sennò sarebbero tanti Gesù, no? I fratelli di Gesù chi erano? Allora, nella scrittura ci sono 4 modi di indicare i fratelli. Il primo, secondo la carne, cioè proprio 2 nati dalla stessa madre sono fratelli. Questo è il modo, diciamo, letterale. L'altro è secondo la comunanza di stirpe. Tutti i giudei, gli israeliti, erano fratelli fra di loro. Perché? Perché avevano Dio per padre. Quindi siccome hai Dio per padre, siamo tutti fratelli, no? Quindi in teoria tutti gli uomini. Qui ovviamente non avrebbe senso, no? In questo senso dire, perché i suoi fratelli, tutti, anche quelli con cui stava parlando erano suoi fratelli, perché tutta l'umanità è figlia di Dio, quindi sono tutti fratelli. Quindi non è questo senso. L'altro senso è quello relativo a una comunanza data dall'appartenere a un gruppo, per esempio quello dei cristiani, cioè i cristiani fra loro si chiamano fratelli. Non è che per questo indicano come gli ebrei, che loro pensano di essere fratelli solo all'interno del popolo ebraico e tutti gli altri invece siano i gentili, cioè quelli che stanno fuori dall'alleanza di Dio. Noi cristiani pensiamo che abbiamo una fratellanza con tutta l'umanità perché tutti gli uomini sono figli di Dio, ma una fratellanza speciale con quelli che sono cristiani come noi, perché ovviamente condividiamo lo stesso quando andiamo a messa e prendiamo la comunione condividiamo la stessa mensa, è come in famiglia, quando uno è in famiglia mangiano tutti insieme e fanno parte di una famiglia, quindi diciamo una fratellanza relativa alla familiarità. Il quarto e qui non avrebbe senso, perché qua lui era coi suoi discepoli, infatti dopo dice la mia famiglia sono i miei discepoli, ed è il senso che dà Gesù al termine fratelli. Il quarto senso è quello di parentela. Nella famiglia ebraica tutti quelli che discendevano da un patriarca erano fratelli, quindi anche i cugini erano chiamati fratelli, e c'è molti passi dell'Antico Testamento dove chiaramente non sono i loro fratelli ma sono i loro cugini, perché si sa che non avevano fratelli questi, quindi in questo caso è questo qua, cioè sua madre e i suoi parenti vorrebbe dire. Il fatto che abbiano usato fratelli è perché in quella lingua questo termine voleva dire 2 cose, non perché Gesù avesse degli altri fratelli o sorelle. Infatti, se poi guardiamo cosa risponde Gesù, è chiaro, perché Gesù gli dice: chi è mia madre e i miei fratelli? cioè possibile, cioè, non era mica scemo, cioè di non sapere chi era sua madre e i suoi fratelli, cioè non sapeva più chi era sua madre e i suoi fratelli, cioè sapeva benissimo, no? Se avesse avuto dei fratelli li avrebbe conosciuti e sua madre sapeva chi era. Dopo dice, stendendo la mano verso i suoi discepoli, cioè questa fratellanza del gruppo, ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Allora, chiaramente quelli non erano sua madre, questo non c'è dubbio. E non erano neanche suoi parenti, quindi non erano fratelli, non erano fratelli della carne, quindi non erano fratelli della carne, come lo intende nel quarto senso, fratellanza di gruppo. E quindi dice, chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli è per me fratello, sorella e madre. Cioè nel senso, siccome la Madonna è colei che ha fatto la volontà di Dio in maniera perfetta, dice, chi fa la volontà di Dio è per me madre, perché è come la Madonna. Però in realtà con questo alcuni hanno detto, ma allora Gesù umiliava sua madre davanti a tutti, perché molti, immaginatevi, no? Cioè se uno viene, venisse vostra madre, dice, vorrei parlare un attimo con le mie figlie, e voi diceste, ma chi è mia madre? Non la conosco, tutti questi che sono qui sono mia madre. Uno dice, ma come? Cioè, io sono tua madre, io ti ho partorito, sono sacrificato per te, e tu, io sono uguale a tutti gli altri. Ma siccome la Madonna aveva una perfetta, diciamo, aderenza alla volontà di Dio, non poteva prendere questo come un'offesa, ma lo prendeva come il disegno finale di Dio. Il disegno finale di Dio è che in cielo tutti siano come la Madonna, ma la Madonna lo è perché è stata preservata dal peccato dall'inizio, quindi non avendo il peccato e non avendo mai peccato, aveva diritto a entrare in paradiso per una grazia di Dio. Dio aveva detto, lei sarà preservata dal peccato, quindi il peccato che Adamo ed Eva avevano compiuto non cade su di lei. Questa è una grazia che ha scelto Dio di fare, Dio può fare quello che vuole, quindi c'è, non è che deve render conto perché uno sì e gli altri no. Quindi lei, per diritto divino che Dio le aveva dato, non è morta, ma è stata assunta in cielo, perché la Madonna non poteva morire, perché la morte è la conseguenza del peccato. Quindi noi moriamo perché i nostri progenitori Adamo ed Eva hanno peccato. La Madonna non aveva peccato originale, quindi non è morta, è stata assunta in cielo. Cioè, nel momento in cui è finita la sua vita, si è addormentata ed è stata portata direttamente in cielo, col corpo. Quindi non si è mai corrotta, non è come noi che per dire andiamo nella tomba e il corpo si disfà. E poi si risorgerà, come risorgerà, avevamo detto, chi lo sa. Però la Madonna non ha mai avuto questo processo. Non ha avuto il processo di disfacimento del suo corpo fisico, perché è stato immediatamente trasfigurato in alto. La stessa cosa, e quindi alla fine della risurrezione tutti diventeremo così, perché chi andrà in paradiso, i peccati saranno completamente cancellati, anche quelli che uno ha fatto e sono piccoli, quindi non peccati così gravi da portarti all'inferno, e quindi saremo tutti come lei. Però lei lo sarà per privilegio e noi lo saremo per dono di Gesù, perché Gesù ci ha resi degni di accedere al paradiso grazie al suo sacrificio. Il suo sangue ha lavato i nostri peccati. Quindi se noi rimaniamo fedeli fino alla nostra morte, potremo risorgere e essere con Lui. Perché la Madonna non si offende di questa cosa? Perché l'amore, che è perfetto in Dio ed era perfetto nella Madonna, non è geloso di condividere. Quindi il fatto che Gesù dice tutti questi sono mia madre, mia sorella e miei fratelli, per la Madonna non è nient'altro che il compimento della sua missione. Infatti, una volta assunta in cielo, Gesù sotto la croce aveva la Madonna e il suo discepolo amato, San Giovanni, e dice alla Madonna, questo è tuo figlio e a lui questa è tua madre. Cioè dà questa diciamo missione alla Madonna di essere madre di tutti i cristiani e di tutti gli uomini in generale e di portarli tutti a lui. Quindi praticamente l'assunzione della Madonna è l'inizio della sua missione ultraterrena. La sua missione terrena è stata quella di partorire il Cristo, la sua missione ultraterrena è quella di portare gli uomini a Cristo. Quindi certamente non si offese, perché Gesù in questo momento aveva già annunciato quale sarebbe stata la sua prossima missione, di cui lei non era a conoscenza, ma poiché era sempre aderente alla volontà di Dio, nel suo cuore certamente non ne era gelosa. Ecco perché Gesù non è stato indelicato o maleducato nei confronti di sua madre, perché sapeva benissimo chi era sua madre e che non avrebbe. Diverso discorso per i suoi fratelli, cioè parenti. siccome erano parenti di Gesù e Gesù era diventato famoso, era il guaritore del momento, loro volevano parlargli, andare lì. Cosa avranno voluto dirgli? Raccomandargli qualcuno che era loro amico, farsi belli di fronte agli altri perché Gesù li conosceva e cose del genere. E lui li umilia invece in questo caso. Quindi la stessa risposta che dà per sua madre è un'esaltazione della sua purezza. Per gli altri che invece andavano lì con malizia per farsi belli dell'amicizia di Gesù, è un'umiliazione, perché gli dice: per me sono tutti fratelli, voi non siete più degli altri, quindi non avete diritto a venire a disturbarmi mentre io porto la buona novella agli altri che non sono miei parenti. Perché? Perché se loro avessero voluto discutere con Gesù di cose importanti per il benessere di tutti, l'avrebbero fatto in pubblico, non l'avrebbero chiamato in disparte. Se invece volevano qualcosa per averne un vantaggio loro, non avevano diritto ad averlo. E quindi Gesù gli ha risposto in questa maniera per fargli capire che la loro richiesta era egoistica e non pertinente al momento. Okay? Bene, e con questo chiudiamo il capitolo 12.